Ilaria Alpi, Somalia, 1994. E cala la notte a Mogadiscio. Non c'è elettricità. Alla luce di candele, lampade a gas degli uomini, resi ancora più simili a fantasmi nella luce fioca. Prendono il fresco, giocano, bevono tè e caffè. La città è irreale. È un semaforo impazzito. L'unico funzionante segna il rosso. Per la ripresa del paese, il segnale verde non sembra cosa di domani. Raffaele Ciriello, Afghanistan. Intervista al comandante Massoud. Tre lampade a gas a delineare una zona d'atterraggio dai contorni incerti. E l'elicottero, un EB-18 russo che deve aver conosciuto giorni migliori, si posa a terra nel crepuscolo di questo fazzoletto di Afghanistan del Nord, ostaggio dell'intricato groviglio di affluenti dell'Amu Darya, a mezz'ora di volo dalla capitale tagica di Dushanbe. Afghanistan. Maria Grazia Cutuli. Prima che la guerra riaccendesse i fervori integralisti dell'Islam, le donne andavano vestite all'europea, in minigonna, mentre ora sfilano senza volto, la maggior parte coperta dalla burka, il velo integrale che nasconde persino gli occhi dietro una rete a maglie fitte. Le poche che si limitano a portare il velo sui capelli non sfuggono nemmeno loro ai rigori coranici. L'Islam le vuole così, silenziose, sottomesse alle decisioni dei genitori e dei mariti, più lontane possibili dai contatti di ogni mondo esterna. Antonio Russo, Radio Radicale, Cecenia. È molto importante fornire documenti, fatti per costringere la comunità internazionale a lavorare tutti insieme per fermare la guerra in Cecenia. Questo è il mio problema. Quando noi capiremo, questo sarà il primo grande risultato, e dopo ci saranno anche i problemi ecologici del dopoguerra, ma solo dopo. È per questo che io sono qui, per informare, per documentare a livello internazionale tutto quello che accade in Cecenia, in Georgia, in tutta l'area del Caucaso, per raccogliere informazioni e per trovare prove. Enzo Baldoni, Iraq. Bene, ci siamo. Ora vediamo che cosa sai fare tu, vecchio mio. Dietro questo angolo c'è un carro armato americano, forse l'equipaggio è nervoso, forse hanno l'ordine di sparare, o forse no, ma noi non lo sapremo. Io non posso togliermi alla testa quello che è accaduto all'amico, collega di penna Raffaele Ciriello, ucciso in mezzo alla strada dalla raffica di un mitragliere nervoso quando era di fronte armato solo di una macchina fotografica davanti ad un mercava israeliano. Palle fredde. Vediamo che succede. Ilaria Alpi, Raffaele Ciriello, Maria Grazia Cutuli, Antonio Russo, Enzo Baldoni. Grazie. Marino Severini, chitarra, voce. Sandro Severini, chitarra elettrica. The Gang.
Daniele Biacchesi.
Dove la terra non è di nessuno, da dove il cielo è sepolto dal fumo, in mezzo alle fiamme cercò il mistero, Ilaria divise il falso dal vero. Là sulla strada, lontana da casa, Ilaria fu colta dal suo destino, in mezzo alle fiamme l'hanno lasciata, le presero il cuore e il suo taccuino. Chi ha ucciso Ilaria Alpi? Chi ha ucciso Ilaria? Chi ha ucciso Ilaria Alpi? Chi ha ucciso Ilaria? 10 di aprile, notte dei fuochi, traffico d'armi in mezzo alla baia, le armi le porta la nave fantasma dal porto a Livorno diretto in Somalia. Su quella rotta Ilaria si mise la notte che il mare rubò i quattro venti, sul Moby Prince in mezzo alle fiamme un'altra strage degli innocenti. Chi ha ucciso Ilaria Alpi? Chi ha ucciso Ilaria? Chi ha ucciso Ilaria Alpi? Chi ha ucciso Ilaria? È partigiana, la verità si nutre di pianto, tempo verrà per dividere il grano dai topi, dividerlo e tenerlo lontano, tempo sarà di svelare il mistero, dividere il falso dal vero. Chi ha ucciso Ilaria? Chi ha ucciso Ilaria? Chi ha ucciso Ilaria Alpi? Chi ha ucciso Ilaria? Chi ha ucciso Ilaria Alpi? Chi ha ucciso Ilaria? Chi ha ucciso Ilaria Alpi? Chi ha ucciso Ilaria?
Che cosa dovrebbe fare un giornalista, secondo voi? Dovrebbe fare come Minzolini? Tipo che c'ha una notizia, e siccome questa notizia potrebbe dare fastidio al suo capo, e allora questa notizia non la dà. Oppure dovrebbe fare come Bruno Vespa, accaparrarsi il dolore degli ultimi. Cosa dovrebbe fare un giornalista, secondo voi? Ilaria, il 19 marzo del 1994,
insieme a Milan Robatin, un cameraman freelance. Insieme partono da Bosaso in aereo verso Mogadiscio. Hanno raccolto le interviste, le testimonianze e le immagini. Hanno intercettato le navi regalate dalla cooperazione internazionale alla Somalia, che trasportano armi e rifiuti tossico-nocivi provenienti da alcune aziende italiane. Ilaria ha intervistato il sultano di Bosaso. Di sera vuole realizzare un servizio, vuole raccontare tutto agli italiani. Del resto, che cosa fa un giornalista? Un giornalista vede, consuma le suole delle scarpe, racconta, narra e non fa sconti a nessuno. Non nasconde quello che sa. Quello è un giornalista. Scrive, vede, consuma le suole delle scarpe, va, racconta e non fa sconti a nessuno. Quel giorno alle 15:10 a Mogadiscio scatta l'agguato. L'auto con a bordo Ilaria Alpi e Milan Robatin viene bloccata da una jeep. L'autista tenta la retromarcia, gli assalitori scendono a terra. Un proiettile sparato a distanze ravvicinate da un killer sfonda il parabrezza e colpisce Milan Robatin alla testa. Un altro proiettile raggiunge la parte superiore della nuca di Ilaria. Tutto si svolge in pochi minuti, non c'è uno sconto fuoco. Nessun agguato a scopo di sequestro o di rapina, perché non c'è dubbio, è un'esecuzione. E invece scattano dei pistaggi. Nessun carabiniere presente sul posto, nessun militare trasporta i corpi senza vita di Ilaria e di Milan nel porto vecchio di Mogadiscio. Nessun investigatore sequestra le armi dell'autista di Ilaria, neppure quelle dell'uomo di scorta. La cosa più terribile è che per Ilaria non viene disposta neanche un'autopsia, mentre la salma di Milan Robatin viene trasferita a Trieste. Da quello che oggi noi sappiamo, non c'è nessun accertamento contestuale a quello sul cadavere di Ilaria Alpi. Ma c'è di più. Ai genitori di Ilaria Alpi viene consegnato l'elenco degli effetti personali compilato sulla nave Garibaldi. Per esempio delle videocassette girate in Somalia che sparicono nel nulla, soltanto 6 riguardanti la guerra civile in Somalia giungono in Italia con i corpi dei due giornalisti. Spariscono nell'ombra. Anche 3 dei 5 taccuini trovati nella stanza di albergo della giornalista. Ma noi sappiamo che cosa c'è scritto dentro nei black note scomparsi quelli di Ilaria Alpi. E sono importanti tracce che restano negli appunti trovati sulla sua scrivania nella redazione del TG3 alla RAI di Saxa Rubra. Scriveva 1.400 miliardi di lire. Dove è finita tutta questa impressionante mole di denaro? Alcune opere, come la conceria, il nuovo mattatoio di Mogadiscio, sono semplicemente inattivi. E i coinvolgimenti con la Somalia di Barre, prima, poi Ali Mahdi. A Mogadiscio la lotta per il potere è ancora tutta aperta, scrive Ilaria. Una massa di diseredati che fa comodo a tutti, ai signori della guerra, ad Ali Mahdi e ad Id, perché hanno loro tutti buoni motivi per non vedere risolvere il problema. E tutti gli aiuti internazionali, come quelli della cooperazione italiana, seguono le indicazioni dei potenti. Tutto chiaro? Non proprio. In un paese normale si sarebbero dovute fare delle indagini accurate e assicurare la giustizia agli assassini, i loro mandanti. In Italia no. Ieri sul quotidiano Manifesto c'è la chiave di lettura di tutta questa storia. Quello che trovate scritto nel mio libro Passione Reporter, ma tanti lavori di tanti colleghi, di tanti giornalisti, pochi. Il manifesto un pentito dell''Ndrangheta dice, molti anni dopo, che lui personalmente aveva organizzato un traffico, aveva portato una nave a Bosaso e con ogni probabilità Ilaria ha visto quello che non doveva vedere, cioè ha visto il traffico di sostanze tossiconocive scambiarsi con il traffico di armi, cioè c'è una guerra civile in Somalia e allora io ti porto delle armi attraverso delle navi. Ti porto anche dei rifiuti tossiconocivi con dei barili che tu potrai certamente interrare dentro le tue splendide isolate spiagge oceaniche della Somalia. E le armi le potrai dare ai signori della guerra, alcune volte a uno, altre volte all'altro, in modo che tutte e due non potranno mai vincere la guerra, ma la guerra così potrà andare avanti, quindi potranno andare avanti gli affari e tutti potranno guadagnarci. È semplice. Ma ho un personaggio che io questa sera non nominerò, perché ci sono persone che non meritano di essere nominate. In un altro spettacolo, Il Paese della Vergogna, io faccio il nome di un procuratore della Repubblica di Palermo che scrive, per esempio, che Peppino Impastato era stato un terrorista e quindi no. Questa sera non gliela do vinta, no. Questa sera non lo faccio incazzare. Questo è il signor X, che però è un genio del male. Perché lui è un avvocato importante e potente ed era presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e di Mira Hrovatini. Quindi basta che andate su Google e scoprite. Questo genio del male ha potuto scrivere queste cose nella sua relazione finale. Ha scritto che la gente a Taormina voleva sapere che Ilaria Alpi e Mira Hrovatin a Taormina non erano depositari di segreti di Taormina, che nelle materie che un giornalismo d'accatto per 12 anni, come disse un signor X, ha invece tentato di propinare. È falso che i due giornalisti di Taormina fossero a conoscenza di cose inenarrabili dei campi della cooperazione tra Taormina e del traffico di armi e del trasporto di rifiuti. Ma i due giornalisti nulla hanno mai saputo di Taormina e della sua esistenza. E hanno saputo invece che in Somalia, dove si recarono per seguire la partenza del contingente italiano, passarono invece una bella settimana di vacanze, che invece di essere andati a Taormina, cazzo, sono andati a Bosaso. Questa bella settimana di vacanza si è conclusa tragicamente, senza ragioni che non fossero quelle di un atto delinquenziale comune. Grazie.
Venite qui stasera, venite piano piano, che farà febbre il cielo, tra la neve e il grano, in mezzo ci sta aprile, e voi già lo sapete, di tutti i mesi aprile, è quello più crudele. Su al confine è l'ora del tramonto, poiché siete stati, siete il sale del mondo, poiché vi siete fatti vivi e viva la memoria del giorno in aprile ci siamo fatti storia. C'è posto sul confine, lasciato lì per terra, offeso alla guerra, venitelo a sangue odora forte, odora come ai tempi, quando il fratello disse all'altro andiamo ai campi, e l'altro suo fratello aveva il cuore in mano, quando gli rispose ai campi andiamo. C'è un corpo sul confine, un corpo steso a terra, sporcato dalla guerra, venitelo a guardare. Questo sangue che bagna le ferite è vero come un fiume che preme sulle rive, è vero come un uomo che nostalgia del pianto, la verità al confine nell'ora del tramonto. Venite qui stasera, venite quando è aprile, guardate nel silenzio il cuore della luce, del sangue la mia terra non ha più sete, morire non si può in aprile, risorgere si deve. C'è un corpo sul confine, lasciato lì per terra, è un corpo di guerra, venitelo a salvare. C'è un posto sul confine, lasciato lì per terra, è un corpo di guerra, venitelo.
Raffaele Ascanio Ciriello, 42 anni, un fotoreporter. Gentile, generoso e schivo e riservato quanto basta. Ciriello è un professionista tra i più conosciuti e stimati in Italia. È specializzato in reportage di attualità. Raffaele è un battitore libero. E come ogni freelancer rischia più di tutti gli altri colleghi, perché lui, per offrire il suo lavoro a prestigiose testate internazionali, deve ottenere immagini esclusive, spingersi oltre il confine della sua sicurezza personale. E quella è una linea sottile. La puoi attraversare senza neppure accorgerti, e in una frazione di un secondo ti trovi dall'altra parte, ti trovi verso la morte. Il 13 marzo del 2002 Ciriello si trova con un gruppo di giornalisti in piazza Almanara, nel centro di Ramallah, La città è avvolta da un silenzio irreale. Non ci sono macchine, non ci sono passanti. Ci sono porte e finestre sprangate. Da lontano tu puoi sentire soltanto l'eco della battaglia e l'attrato dei cani. Ciriello non indossa il giubbotto antiproiettile, neppure nel metro, nemmeno un cappellino con la scritta Press. Ma porta con sé due macchine professionali con obiettivi, una macchina per istantanee e una telecamera palmare. E con quel minuscolo apparecchio tecnologico digitale realizza il suo ultimo reportage. Realizza la sua morte in diretta. Il video di Ciriello si apre con l'immagine dei palestinesi armati di Kalashnikov. In sottofondo si sente il rumore dei cingolati dei carri armati israeliani. Ciriello e l'operatore Norberto Sanna si posizionano sul lato sinistro della strada, guardando verso l'incrocio, mentre Amedeo Ricucci è sul lato destro vicino al crocicchio. Si sentono quattro spari. Passa un minuto e mezzo circa. In Italia sono le 9.30, le 10.30 nei territori palestinesi. Il rumore dei carri armati israeliani diventa ancora più assordante. Ciriello si sposta leggermente, si sporge pochi centimetri in avanti e l'occhio elettronico si muove di poco. Ora si trova scoperto all'angolo di un anonimo edificio irregolare. Un cecchino israeliano dall'alto della torretta di un carro armato lo inquadra. La mitragliatrice coassiale montata sul blindato di fabbricazione americana spara 5 proiettili calibro 7,62 NATO. Ciriello cade in terra, crolla sulla polvere dell'asfalto. Sulla sua retina restano le ultime immagini riprese nel display dalla sua piccola telecamera digitale. L'angolo di un muro bianco, le scritte in arabo leggermente sfocate. È una balaustra in ferro battuto, ormai arrugginita dal tempo e dall'incuria. Immagini racchiuse, tutte dentro in un'inquadratura svelenca, dal basso a terra. Com'è andata a finire? È andata a finire che Israeli Defense Forces, risposta alle richieste delle autorità italiane di identificare i responsabili dell'uccisione di Raffaele Ciriello, ha potuto scrivere che, nonostante l'avvertimento e il divieto, il signor Raffaele Ciriello entrava nella zona di combattimento e deliberatamente accompagnava un gruppo di palestinesi armati. Quando questi palestinesi aprivano il fuoco contro un carro armato israeliano, il signor Raffaele Ciriello, non indossando alcuna insegna che lo identificasse come giornalista, si posizionò vicino alla sparatoria al fine di fotografare. Dunque, nessun errore e nessuna giustizia. Grazie. Raffaele Ciriello.
Hai guerra che hai fatto, vigliacca. Hai guerra che hai fatto, vigliacca. Mi hai preso e strappato la... la giacca, mi hai dato un triste fucile, mi hai detto o spari o sei un vile, hai guerra che hai fatto vigliacca, hai guerra che hai fatto carogna, hai guerra che hai fatto carogna, mi hai preso e mi hai messo alla gogna, la gogna è di mano una bomba, mi hai fatto scavare una tomba, hai guerra che hai fatto carogna. E c'è chi sogna ancora come il vello d'oro e il mercante in fiera, fiero di sbranare un'altra primavera e commerciare morte fa sentire forte. C'è chi dice che sei dolorosa ma necessaria, a volte non è aria, non si può far altro che ascoltare la voce di tutti i cannoni per mettere pace. Hai guerra che hai fatto assassina, hai guerra che hai fatto assassina, sciacallo, sciacallo faina, per tutti quei morti che pena. Mi hai fatto sparare alla schiena, hai guerra che hai fatto assassina, hai guerra che hai fatto bastarda, hai guerra che hai fatto bastarda, vigliacca, vigliacca codarda, mio Dio che paura ho nel cuore, hai quanto massacro che orrore, hai guerra che hai fatto bastarda. E son 10.000 anni, 100.000 volte che partiamo verso il fondo della notte, ubriachi dal terrore di morire, marci di dolore, ci dicono sempre questa è l'ultima battaglia, ma non muovi foglia che guerra non voglia, persa già in partenza e la propria esistenza, e la propria esistenza. Hai guerra, hai quanto sconforto, hai guerra, hai quanto sconforto, io ero vivo ed ora son morto, ho sangue su tutte le dita, ho sangue su tutte le dita, hai vita in che guerra son morto, hai vita in che guerra son morto, hai vita in che guerra son morto, hai vita in che guerra son morto.
8 anni fa. 8 anni fa in un posto chiamato Afghanistan. 8 anni fa, 19 novembre 2001, alle 5:30 del mattino. Ci sono, perché tu ancora oggi li puoi vedere, giornalisti e fotoreporter che sono a bordo di veicoli. Nella prima macchina, che è quella che ci interessa di più, ci sono Maria Grazia Cutuli del Corriere della Sera, lo spagnolo Giulio Fuentes del Mundo, l'autista afghano Turiali e il traduttore Farok. Poi ci sono giornalisti della Reuters, giornalisti della televisione catalana, dell'Associated Press, del Washington Post. Sono tutti giornalisti e operatori di ripresa esperti, inviati di guerra. Non sono degli sprovveduti, cioè si sentono sicuri perché lavorano con autisti, interpreti, afghani, gente che conosce quei luoghi alla perfezione. Siamo sul passo di Tang i Abreshum e stanno mancando solo 3 ore di macchina da Kabul. La pista è tutta gobbe, sassi e polvere. Il fiume corre 20 metri sotto la strada. La roccia che è chiara con venature rosse e non lontano c'è un angolo della montagna. Se passi ancora da lì ci puoi vedere 2 blindati sovietici sfondati e arrugginiti che sono ancora e restano ancora ai lati dello sterrato. Poco prima di un piccolo ponte di pietra e cemento, 8 uomini armati bloccano le autovetture che trasportano Fuente, Scuturi, Button e Aidari. I giornalisti vengono fatti scendere dal fuoristrada. Gli assalitori li obbligano ad allontanarsi dal cammino e li spingono verso un anfratto. Maria Grazia Cutuli cade a terra, probabilmente colpita da una pietra lanciata da un bandito. Poi il comando uccide i 4 inviati con raffiche di mitra. Maria Grazia Cutuli del Corriere della Sera, l'australiano Harry Button, l'afgano Azizullah Haidari dell'agenzia Reuters, lo spagnolo Julio Fuentes del quotidiano Il Mondo. Perché si trovano a bordo di 2 fuoristrada lungo la strada che collega Jalalabad alla capitale dell'Afghanistan, Kabul? Perché i 4 giornalisti vengono assassinati? Perché i killer uccidono quelli che potrebbero essere degli utilissimi ostaggi, cioè degli ostaggi con i quali coprirsi la fuga, per i quali contattare poi un riscatto miliardario? E soprattutto, nella loro missione in Afghanistan, quali segreti militari possono aver intercettato? Compiamo un piccolo passo indietro. Siamo il 19 novembre del 2001, è come se il film tornasse indietro, come se tu avessi la possibilità di schiacciare il pulsante rewind di un DVD e di riportarlo indietro. Lo riporti indietro di qualche giorno e trovi sul Corriere della Sera e sul Mondo 2 articoli di 2 giornalisti, Maria Grazia Cutuli e Julio Fuentes. Nei loro reportage parlano del ritrovamento di un liquido giallo e pastoso contenuto in 20 fiale di vetro, così simili a piccoli termometri. Per Maria Grazia Cutuli, per Julio Fuentes, si tratta di gas sarin. Non vi sono dubbi. Ora provate a immaginare l'Afghanistan. Siamo 2 mesi dopo l'attacco di Al-Qaeda alle Twin Tower. Siamo in mezzo a una guerra durissima. E come vedete, continua ancora. Ora, io sono entrato dentro nel sito del Dipartimento di Stato americano. e nel sito del Dipartimento di Stato americano ho trovato la mappa dell'Afghanistan e ho trovato tutti i luoghi dove i B-52 americani avevano realizzato i bombardamenti. Cazzo! Tutti i posti, tutti i luoghi, tranne uno. Dove Maria Grazia Cutuli e Ulo Fuentes hanno trovato queste 20 fiale di gassare. Tutto l'Afghanistan raso al suolo, bombardato, distrutto, tranne un posto. Perché? Scrive Maria Grazia Cutuli. È una delle sostanze più velenose e letali prodotte in laboratorio. Un gas nervino, un'arma chimica capace di uccidere al solo contatto con la pelle. È stata trovata dal Corriere della Sera, del quotidiano spagnolo Il Mundo, dentro uno dei più grandi campi di Osama Bin Laden, in Afghanistan. Una base abbandonata dopo la frettolosa ritirata dei talebani da Jalalabad. Una scatola intera, forse dimenticata durante la fuga, oppure lasciata apposta come segno di avvertimento ai futuri profaniatori. L'abbiamo scoperta a Farm Ada, un posto sperduto, in mezzo ad una landa rocciosa, ad un'ora di macchina dalla città. È il 19 novembre del 2001. Sul Corriere della Sera, sul Mondo, escono questi due articoli. Poche ore dopo le agenzie danno la notizia della morte di Maria Grazia Cutuli e di Ulo Fuentes. Nessuno ad oggi ha naturalmente indagato su questa strana, bizzarra, incredibile coincidenza. E allora? E le coincidenze sono molte in questa storia. Le coincidenze significano mettere insieme, mettere in fila, mettere insieme tutti i piccoli pezzi di un enorme puzzle. Perché tu non puoi capire la storia se tu non sei capace di mettere in fila i fatti. Certe volte non devi andare a scoprire cose incredibili, devi sapere mettere in fila i fatti, cioè un documento attaccato ad un altro e un altro documento attaccato ad un altro documento attaccato ad un altro. Alla fine, le persone come voi che sono intelligenti si fanno delle domande e si pongono delle domande e si fanno anche delle risposte. Per esempio, che ci fa un giornalista di Radio Radicale che fa il freelance e che dice: io non voglio confondermi con quelli con il culo al caldo, io non voglio iscrivermi all'albo dei giornalisti perché voglio essere libero da ogni condizionamento. Era questo grande piccolo uomo che si chiamava Antonio Russo, che nel 2000 si trovava in Georgia e che a pochi chilometri in Cecenia era in corso una guerra che contrapponeva la Russia ai guerriglieri secessionisti slavici ceceni, con migliaia di morti tra civili, soldati russi e ribelli. Che ti racconta una storia perché lui l'ha sentita da qualcun altro, perché ci sono storie che tu vedi direttamente coi tuoi occhi, ma ci sono storie che tu senti da qualcun altro e poi dopo scopri che sentendo continuamente queste storie, cazzo, capisci che queste storie sono vere. Per esempio, le operazioni che in gergo si chiamano zaciska, cioè i soldati russi che circondano un quartiere di una città o un villaggio in Cecenia, che dispongono ancora oggi l'evacuazione degli abitanti, che selezionano i potenziali nemici, che saccheggiano le case e tutti gli appartamenti, e che trucidano e ammazzano davanti alle loro abitazioni decine di persone, che i sospettati tradotti nei campi di prigionia detti di filtraggio e che in molti non vedranno l'alba. Ed è questo che al telefono ti raccontava Antonio Russo. E lui racconta, per esempio, l'uso di armi non convenzionali nel conflitto russo-cecenio, per esempio le cosiddette bombe vacuum. E poi interviene sul palco improvvisato del convegno sui danni ambientali provocati dalla guerra in Cecenia. E ti dice: io sono qui per dimostrare quello che accade. Perché ci sono storie che tu vedi e ci sono storie che qualcuno ti ha raccontato. E quelle storie che qualcuno ti ha raccontato un giorno sono indizi e un domani potrebbero essere delle prove. E tu potrai raccontarle ad altre persone in modo che queste storie non potranno mai morire. Perché questa è la memoria e Antonio lo aveva capito prima di chiunque altro. Ma il 15 ottobre del 2000 Antonio viene prelevato dalla sua casa di Tbilisi. Impavagliato, incappucciato, con una coperta e legato, portato chissà dove. Torturato, minacciato con le armi, reso all'impotenza. E poi il giorno dopo il suo corpo senza vita, ritrovato sul ciglio di una strada lunga meno di 45 chilometri che dalla capitale Tbilisi porta al confine con l'Armenia. Ma fate attenzione. A pochi chilometri c'è la base aerea russa di Basiani. E allora io sono entrato dentro nel sito del Dipartimento di Stato russo. Così, tanto per capire se quello che io avevo pensato era proprio vero. E infatti era proprio vero, cazzo. Cioè, era una base così che doveva essere dismessa, ma ancora oggi ci rimangono 5.000 militari. E ho scoperto, per esempio, che se tu provieni da Tbilisi, tu incontri un posto di controllo della polizia georgiana. E poco più là trovi un altro posto di blocco della polizia russa. E tra il luogo in cui c'è il posto di controllo della polizia georgiana e quello russo, trovi il cadavere di Antonio Russo. E poi la base russa in prossimità della frontiera. Un indizio, una prova. E in ogni base, compresa quella di Vasiani, sono presenti le unità militari del Servizio Federale per la Sicurezza, cioè gli agenti che vengono dal famigerato KGB sovietico, dei professionisti. Solo che in Cecenia è quella che Vladimir Putin definisce come operazione antiterrorismo, tutte le strutture sono impegnate nella caccia ai guerriglieri e ai cosiddetti fiancheggiatori. Solo che oramai i fiancheggiatori sono, per l'esercito russo, tutto il popolo ceceno, alcuni milioni di persone. Nella Repubblica Cecena sono disseminati centinaia di campi di concentramento dove la gente viene sostanzialmente sterminata. In questi luoghi di orrore sono passate 40.000 persone, 20.000 assassinate, questo è sicuro. 20.000 risparmiate dai carnefici dopo lunghi mesi di detenzione, in seguito al pagamento di tangenti agli ufficiali. Sono tutti fatti documentati dall'ONU, da tutte le principali associazioni internazionali. Sono indizi trovati dal giornalista Antonio Russo. Sono le prove stesse mostrate ai russi da Anna Politkovskaya, cronista del quotidiano Novaya Gazeta, uccisa a Mosca il 7 ottobre del 2006, dopo essere stata arrestata, torturata, picchiata e minacciata più volte dai funzionari dei servizi segreti russi. Sono tutti crimini organizzati per conto degli apparati politici del Cremlino. Per non dimenticare Antonio Russo. Grazie.
Questa è una canzone dedicata a Enzo Baldoni che si chiama Prendere e partire.
Mi hai raccontato l'urlo, il tuono e il sole nero,
la pioggia che diventa fuoco, la fine dell'impero. La tua parola hai dato a chi non ha più voce, a chi toglie nel silenzio il crocefisso dalla croce. Niente, nient'altro che la verità. La verità ha i denti rotti, ha i polsi stretti. La verità, la verità è un viaggio e fede e coraggio. La verità, la verità è risalire il fiume controcorrente fino alla fine. La verità è prendere e partire, prendere e partire, prendere e partire. Tu mi hai raccontato la foresta ed il vulcano, nell'ora del tramonto, quando intorno moriva il grano. Hai sollevato il tempo sopra una terra senza strade, dove non c'è mai stato un Dio, non c'è nessun altare, solo nient'altro che la verità. La verità ha i denti rotti, ha i polsi stretti. La verità, la verità è un ostaggio, è il sangue di maggio. La verità, la verità è risalire il fiume, oltre il ponte, oltre il confine. La verità è prendere e partire, prendere e partire, prendere e partire. Nella polvere, nel buio, gli occhi tuoi hanno pendato, del tuo corpo hanno fatto una guerra, e il tuo cuore hanno ingoiato. E tua moglie è un giardino d'inverno, è un giardino d'inverno a quest'ora. Cade lenta la neve e si posa sopra l'ultima, l'ultima rosa. Viaggio e fede e coraggio, la verità è risalire il fiume controcorrente fino alla fine. La verità è prendere e partire, prendere e partire, prendere e partire.
Quella di Enzo Baldoni è una storia che è la storia che va raccontata, perché è la storia di un grande italiano, ma chi te lo fa fare? Enzo guadagnava un fracco di soldi. Enzo era un copywriter straordinario, era un inventore di pubblicità straordinario, ma chi te lo fa fare? Va in Messico, in Chiapas, ed è il primo che incontra il suo comandante Marcos. Prima di chiunque altro, la sua intervista esce nel 1990, pensate, su Linus, pochissime pagine. Poi si sposta nelle fogne di Bucarest con il clown Milude e insegna ai bambini che sniffano colla a fare i giocolieri. Poi si sposta in Birmania durante lo sterminio della minoranza etnica Karen, tra i massacri di Timor Est e le sofferenze nell'ebrosario di Kalapuapa, nelle isole Hawaii. Poi mangia riso e ranocchi con la portavoce dei ribelli birmani e si perde nella giungla thailandese alla ricerca dei fratelli To, quei gemelli di 12 anni che guidano il cosiddetto esercito di Dio. Poi va in Colombia, raggiunge uno dei principali campi dei guerriglieri delle FARC. E intervista un comandante su cui capo pende una taglia di $1 milioni che poi viene sequestrato da due ragazzini col mito e si fa liberare dallo stesso comandante che aveva ordinato la sua cattura. Era più forte di lui. Non ce la faceva. Nell'estate del 2004 Baldoni si reca in Iraq per il settimanale diario. Vuole vedere, documentare, vuole narrare il dramma della popolazione civile, vuole raccontare il dramma di una sporca guerra. Ma Baldoni è anche un volontario della Croce Rossa. Così insieme all'autista e interprete Gareb organizza una missione umanitaria a Najaf, la città santa degli sciiti, che ormai è nelle mani degli americani e dei soldati della Guardia Nazionale Irachena. Il 20 agosto del 2004, dopo che ha consegnato i medicinali e i generi alimentari, il convoglio umanitario riparte verso Baghdad. Poi all'altezza di Latifia, un attacco armato colpisce alcuni mezzi della Croce Rossa. La macchina con a bordo Gareb e Baldoni passa sulla corsia opposta, viene colpita e si ferma in uno sterrato. Nessuno soccorre Baldoni e Gareb perché tutte le altre vetture proseguono la marcia senza fermarsi. Così Gareb viene trucidato e Baldoni viene rapito. Il 26 agosto del 2004 l'emittente televisiva Al Jazeera annuncia la morte di Baldoni. E in quelle ore la moglie e i figli di Baldoni insegnano a tutti noi una grande lezione di vita. E dicono che Enzo non c'è più e che nessuno potrà mai più ridarcelo. Per lui e qui in mezzo a noi. Perché lui andava incontro alla vita con un sorriso e noi continueremo a farlo per lui. E anche questa sera noi continueremo a farlo per lui, perché lui era innamorato della vita, perché era un inguaribile ottimista, perché insieme a queste cose germoglierà per il mondo e quelle che ci sono dentro di noi stanno già germogliando. Ma dicono, ora abbiamo bisogno di vivere il nostro dolore e per questo noi non faremo altre dichiarazioni e pertanto vi chiediamo di lasciarci soli e di non tornare mai più. Ad oggi, 5 anni dopo, nessuno ha consegnato il corpo senza vita di Enzo Baldoni. Nessun governo, di centrodestra e di centrosinistra. Nessuno è interessato a riportare a casa il corpo di Enzo. La sua storia, la storia di Zonker, è terminata in Iraq, a lungo la lunga strada tra Kufa e Baghdad. Grazie.
In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra a terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno m'ha rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna, e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire, per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà nel sangue ad ogni costo, andate a darvi il vostro se vi divertirà. E dica pure i suoi se vengono a cercarmi, che possano spararmi, io armi non ne ho. Armi non ne ho.
Ehi, e tu puoi fare tutto, tu puoi fare tutto quello che vuoi, tu puoi non consegnare più un corpo di una persona, certo tu lo puoi fare. Tu puoi mandare centinaia di migliaia di persone comuni, normali, a morire in una guerra sporca. Tu puoi fare tutto questo. Puoi convincere anche in televisione che magari alcune di queste guerre sono guerre umanitarie. Oppure dire, per esempio, che dopo la morte di soldati italiani noi dobbiamo continuare a combattere. E perché non ci va il ministro La Russa a combattere? E perché non lo mandiamo con il suo bel elmetto? Possiamo fare tutto questo, ma quello che noi non possiamo mai distruggere sono le idee. Enzo Baldoni, poco prima di partire per l'Iraq, ha scritto una delle più grandi cose. Una delle più grandi cose che si possono scrivere. Lui ha scritto un testamento che nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare. Mai. Perché ci vuole del coraggio per scrivere questa cosa. Perché devi mettere da parte tutti i tuoi sentimenti. Via. Via da una parte. Non ci sono più i tuoi sentimenti. Devi guardare la storia in un altro modo, la tua vita in un altro modo, come se avesse delle ali, se potesse volare con delle ali leggere, volare leggere. Enzo Baldoni. Questa mattina sono stato ad un funerale e la cerimonia è andata via liscia, in colore, finché alla fine il prete ha detto: ora il figlio vuole dire qualche parola, Il figlio in 10 minuti ha tratteggiato un ritratto vivo, affettuoso, vivace del padre. Un ritratto senza sbavature, senza esagerazioni, né cedimenti, né sentimentalismo. Ma quei 10 minuti hanno avuto più calore, colore e spessore di tutto il resto della cerimonia. Perché il papà era ancora lì tra noi, era vivo, e questo sarà il ricordo che noi tutti ne manterremo. O dunque, trascurando il fatto che io sono certamente immortale, e se per qualche errore del creatore prima o poi dovesse succedere anche a me di morire, ecco le mie istruzioni per l'uso. La mia bara posata a terra, in un ambiente possibilmente laico, ma va bene anche una chiesa, chi se ne frega. L'ora, il tardo pomeriggio, cioè l'ora dell'aperitivo. Se non sarà stato possibile recuperare il cadavere perché magari sono sparito in mare, andrà bene anche la sedia dove lavoro con il mio ritratto sopra. Vorrei che tutti fossero vestiti con abiti allegri, colorati. Vorrei che per non più di 30 minuti complessivi mia moglie, i miei figli, i miei fratelli, i miei amici tracciassero un breve ritratto del caro estinto. E ci saranno alcune parole tabù che assolutamente non dovranno essere pronunciate, tipo dolore, perdita, vuoto incolmabile, padre affettuoso, sposo esemplare, valle di lacrime, non lo dimenticheremo mai, inconsolabile, il mondo è un po' più freddo. E poi quella cazzo di frase, sono sempre i migliori che se ne vanno, tranne uno, sono sempre i migliori che se ne vanno, l'intanto migliore sarà quello che stamperà più risate tra il pubblico, quindi dateci dentro, non risparmiatevi tanto voi tutti questa sera. Non avete mai veramente idea di tutto quello che io ho combinato. Poi una tenda si scosterà e aprirà un buffet con vino, panini, tartine, dolci, pasta al forno, risotti, birra, salsiccia e tutto quello che volete. Vorrei l'orchestra degli Unza, gli Zingari di Milano, cominciasse a suonare musica allegre, violini, sax e fisarmoniche. Mi dispiacerebbe se la gente si mettesse poi alla fine tutta quanta a ballare. Voglio che ognuno versi una goccia di vino sulla mia bara. Che cazzo, mica tutto a voi, in fondo sono io che pago. E voglio che si rida, e vai, ai funerali si finisce sempre per ridere e si fumi tranquillamente tutto ciò, quello che si vuole. E non mi dispiacerebbe se nascessero nuovi amori, tipo una sveltina sul soppalco defilato. Io non la considererei un'offesa alla morte, bensì un'offerta alla vita. E verso le 8 o verso le 9, senza tante cerimonie, la mia bara venga portata via in punta di piedi e avviata al crematorio, mentre la musica e la festa continueranno fino a notte inoltrata. Le mie ceneri in mare, direi, ma fate voi, che cazzo mi frega. Enzo Baldoni, mai più guerra. Marino Severini, Daniel, Sandro Severini, Passione Report.
Daniele Biacchessi. Questa guerra sporca di petrolio e di profitto, perché qualcuno crede che sganciare bombe sia un suo diritto, diritto del più forte, diritto criminale, diritto imperialista, vero volto del capitale. Fermiamoli, fermiamoli subito, fermiamoli, fermiamoli, fermiamoli subito. Tu da che parte stai, tu che non dici niente,
sei al sicuro nella tua casa d'Occidente. Presto ti chiameranno, ma non farti pregare. Contro questa guerra il tuo dovere è disertare. Fermiamoli, fermiamoli, fermiamoli subito. Fermiamoli, fermiamoli, fermiamoli subito. Di sangue e di dolore ti hanno messo a fuoco, ti hanno spaccato il cuore. Così si fa la storia, il nuovo ordine mondiale. Conta meno la vita e gli interessi di una multinazionale. Fermiamoli! Grazie! Daniele Biacchessi! Grazie, 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 grazie!
Grazie a tutti, grazie del vostro silenzio e della vostra passione. Grazie ancora.